Antonio, a cui lascio il privilegio di presentare la nostra illustre ospite.
Viviamo tempi molto strani, perché siamo appena usciti dalla più grande emergenza sanitaria dell'ultimo secolo e ne siamo usciti con un danno molto inferiore a quello che poteva essere, e molto prima di quando non poteva succedere, grazie alla scienza, vaccini, farmaci, un virus isolato a tempo di record. Non solo. Stiamo vivendo un momento entusiasmante per la ricerca medica, nuove cure contro i tumori, nuove cure per le malattie genetiche. Insomma, ci sarebbe giusto da chiedersi come poter trasferire tutto questo ben di Dio alla popolazione.
Servizio della comunità.
Al servizio della popolazione. E invece, incredibilmente, assistiamo a una inspiegabile diffidenza nei confronti della scienza. Ci sono proprio organi di informazione che hanno fatto del raccontare bugie, perché so 2 più 2 fa 5 è una bugia, è la loro missione. Addirittura negli Stati Uniti abbiamo assistito al fatto che la decisione se vaccinarsi o meno è stata politica. Gli elettori di Trump si sono vaccinati meno di quelli che non l'avevano votato. Quindi è incredibile, la dose di un antibiotico diventa politica. E quindi il rapporto tra scienza e politica è veramente importante.
Stretto, certo.
E noi è particolare. Noi questa sera ne parliamo con la persona più qualificata per parlare, perché abbiamo una grandissima ricercatrice e senatrice a vita, la professoressa Elena Cattaneo.
La professoressa Cattaneo, senatrice a vita. Buonasera, senatrice.
Buonasera.
Il tema è enorme. Tema enorme. E lascerei a lei lo svolgimento del medesimo, perché effettivamente a noi sembra incredibile, insomma, noi perché con questa trasmissione dal primo istante abbiamo seguito, grazie anche a lei che è stata la nostra ospite, insomma, in quei momenti abbiamo seguito l'andamento del Covid, ma di fronte all'avanzare della scienza, delle meraviglie che quotidianamente ci vengono annunciate in campo medico, dall'altra parte compreso l'alluvione, cioè mettere in discussione l'evidenza.
Ma il rapporto scienze politica di cui mi chiedi è, devo dire, un non rapporto. Sono 10 anni ormai che sono in Senato, ho visto 7 governi e forse con qualche rara eccezione mi viene da dire che proprio c'è diffidenza reciproca, quindi quella che dovrebbe essere una grande alleanza tra scienza e politica, che sarebbe importantissima per il Paese, invece viene declinata quando serve come un atto opportunistico. Quindi la politica si è rivolta alla scienza con la pandemia. E abbiamo visto in quel caso il valore, no, di queste due funzioni che hanno obiettivi diversi, no? La scienza ha lo scopo di capire come stanno le cose al meglio delle nostre possibilità oggi, la politica ha la supremazia della decisione. Quando lavorano insieme, quindi quando quella decisione è supportata da fatti e da dati, l'abbiamo visto, questo Paese ne è uscito egregiamente da quella pandemia che ci ha consegnato, come dicevi, dopo un anno un vaccino straordinario, senza però spiegarci che siamo stati nani sulle spalle dei giganti, perché per arrivare a quel vaccino ci sono stati anni di lavoro di persone che non abbiamo mai conosciuto, mai visto, che erano lì a lavorare, no? su tanti fronti. Quindi c'è stato l'atto, il momento dell'opportunismo, del quasi, però quell'opportunismo era quasi una richiesta, come se fosse un atto dovuto della scienza di dare la medicina nel momento in cui veniva richiesta, come se la scienza fosse un jukebox, no? In cui schiacci un tasto al momento della necessità, quasi con un menu à la carte, no? Per avere la soluzione di cui hai bisogno in quel momento, salvo poi, e questo è il problema, strappare la spina a quel jukebox quando la risposta che ti arriva è indesiderata, perché non ci si spiega come mai, proprio in quegli anni, no? 2020, tra l'altro ricordiamoci dove eravamo, quella è marzo 2020, quello è il mondo senza scienza, l'umanità era chiusa.
Cioè, chiusa in casa.
In casa. E quindi l'abbiamo fatto l'esperimento su di noi, di cosa vuol dire non avere una bussola.
Dimenticato.
E nel, proprio in quel periodo, in quel frangente, incomprensibilmente, nel Senato della Repubblica, quindi nel Parlamento italiano, veniva portata in discussione un decreto legge che addirittura mirava a portare la magia dentro la legge,
cioè?
Con la cosiddetta agricoltura biodinamica.
Io mi ricordo
corno letame, quindi corno di vacca primipara riempita di letame, sotterrato in luna piena, dissotterrato quando gli astri sono, non mi ricordo più come. Io me lo ricordo quel maggio del 2021, eravamo lì appena usciti da quei momenti tragici con tutte quelle sofferenze, quelle perdite di vita. E io mi ricordo quando mi sono alzata in Senato per spiegare ai miei colleghi senatori, con competenze in tanti campi importanti, mi sembrava paradossale, io avevo uno sdoppiamento di personalità, non poteva essere che io ero lì in Senato a spiegare che il corno letame è magia, è esoteria, è stregoneria. Quindi la pazzia di questo paese, il paradosso di questo paese, a cui veramente dobbiamo prestare attenzione, è che è un paese sempre in bilico tra competenze e superstizione, tra realtà e finzione, quasi come se non avessimo le capacità invece di stabilire la realtà, di stabilire i fatti. Invece possiamo, abbiamo studiosi e competenze in tutte le discipline, e la rabbia è all'infinito.
Ma coloro che dicono sì, però perché negare a chi vuole curarsi, lo so, la fitoterapia piuttosto che
l'omeopatia
sì. Piuttosto che
ma va benissimo, ciascuno deve essere libero di fare quel che vuole, ma non si può permettere allo Stato,
cioè non farlo col servizio
sanitario
nazionale,
ma non si possono detrarre 50 milioni all'anno, no, per le detrazioni IRPEF, scusa Roberto, forse volevi per le detrazioni, per riconoscere le detrazioni IRPEF per i prodotti omeopatici.
Ci sono alcune regioni, qui vedo questo cartello della regione Toscana che riconosce appunto, fanno parte delle cure assicurate dal sistema regionale, agopuntura, medicina tradizionale cinese, omeopatia, fitoterapia, medicina manuale, che non so cosa sia la medicina manuale. Ma forse
Ma propongono addirittura anche un percorso di autoricostituzione immunitaria contro il Covid. Ma io vorrei precisare che non ho nulla contro i filtri d'amore. Quello che non voglio è che vengano prescritti dai medici, vengano venduti in farmacia e vengano pagati dalle tasse dei contribuenti.
Quindi è molto chiaro, il tema è non è insomma negare a chi vuole fare qualsiasi
certamente.
Cosa, ma di non, come dire, caricare la collettività di costi riguardo a materie che lei dice, senatrice, sono magia.
Cioè, tutti gli studi che sono stati condotti e che hanno a che fare con l'omeopatia ne hanno dimostrato l'inefficacia. La questione è chiusa. Quindi mi si deve spiegare perché anche noi non facciamo come la Francia, tra l'altro, nazione,
patria
sede, patria, dove il ministro della salute francese ha chiuso il rimborso per i preparati omeopatici, lo stesso l'ha fatto l'Inghilterra, lo stesso l'Australia.
Ma quando lei dice queste cose in Senato, perché immagino continui a dirle anche adesso, che cosa succede? Se
succede cosa
qualcosa? Succede?
Beh, innanzitutto insomma, bisogna dirle, quindi ci deve essere un momento in cui c'è lo spazio,
certo.
No, perché insomma un'altra considerazione è che la democrazia è complessa e su quel tavolo ci sono sempre tante tematiche, quindi parlare di ricerca, scienza e di come migliorare lo stato di salute del nostro paese è sempre un po' difficile, però mi viene in mente proprio con la storia della biodinamica sulla quale ero intervenuta, devo dire che alcuni senatori non erano consapevoli di quello che era la biodinamica, altri avevano deciso che si doveva votare a prescindere. Quindi ecco il problema del rapporto tra scienza e politica, che quando la scienza consegna dei dati scomodi, ecco che la politica in genere o li ignora o tenta di manipolarli per cercare surrettiziamente un sostegno alla propria posizione politica. E qui è dove il conflitto aumenta.
Diventa inconciliabile.
Poi però la realtà presenta il conto. E con la salute non si scherza, perché purtroppo questo atteggiamento tentennante dello Stato trasmette ai cittadini l'idea che se la rimborsano tutto sommato non sarà efficace, se viene offerta dal Servizio Sanitario Nazionale una qualche efficacia l'avrà. Poi accade, come è successo qualche anno fa, che un bambino di 6 anni muore di otite perché non viene curato con gli antibiotici.
Credo che per concludere possiamo fare una riflessione che riguarda proprio la scienza, anche il metodo scientifico e la scuola. Cioè, forse è anche un problema che va affrontato dalla radice, dall'inizio, insomma, cioè che il metodo, la ricerca scientifica dovrebbe essere trasversale, no? a tutte le tipologie di scuole ed avere un impatto probabilmente maggiore sulla formazione degli studenti.
Ma certamente sì, insegnare il metodo invece che insegnare le scoperte, quindi far capire che la scienza altro non è che una bussola per meglio orientare le nostre decisioni verso il futuro, verso quei terreni ignoti, verso il prossimo virus, verso la prossima decisione. Ovviamente è un metodo che parte da idee, da ipotesi, è un metodo che ha bisogno di tempo, ha bisogno di prove, ha bisogno di sperimentare, non fornisce la soluzione subito, non fornisce la soluzione semplice, spesso ci mette davanti alle complessità della necessità di approfondire, ma è grazie alla scienza che siamo qui oggi, è grazie alla scienza ovviamente a tanti altri aspetti della nostra vita sociale, che l'aspettativa di vita fino a 150 anni fa era sotto i 30 anni, adesso è 85-86 anni.
E non grazie. Quindi, al cornoretame o
all'omeopatia. Non cornoretame, però è vero, bisogna avvicinare i cittadini e anche ovviamente le istituzioni.
Infatti lei aveva, mi ricordo, aveva ringraziato Piero Angeli all'apertura dei lavori in Senato a settembre, no? Proprio perché avvicinare i cittadini vuol dire...
Piero Angela ci ha lasciato un monito, un testamento spirituale importantissimo. Ci ha chiesto di fare ciascuno la propria parte. Quindi anche a livello delle istituzioni culturali, anche a livello dell'accademia, i ricercatori, i docenti, che i professori, che partecipino proprio alla costruzione della nostra democrazia, con quel che sanno fare, con quello che scoprono, mettendo nello spazio pubblico le loro scoperte, ma anche difendendole da qualsiasi tentativo di manipolazione, perché questo è un danno al cittadino.
Il governo Draghi, se non sbaglio, aveva indicato di destinare almeno lo 0,7% del prodotto interno lordo alla ricerca sfruttando i fondi del PNRR. Non so che cosa ne è stato di quell'indicazione, ma certo.
È un'indicazione. Oggi però il nostro paese ha un documento importantissimo, si chiama Strategia fondamentale per la ricerca italiana. È un documento che è stato elaborato da un tavolo tecnico autorevolissimo, con Luigi Maiani, Ugo Amaldi, Giorgio Parisi, il premio Nobel Giorgio Parisi. Il nuovo ministro, la nuova ministra ha riavviato i lavori del tavolo tecnico. Lì dentro, in quel documento, per la prima volta abbiamo, diciamo così, tutti i passi necessari. Sono indicati lì, incluso quello che lei dice, inclusa la necessità che questo paese abbia finalmente, per i nostri ricercatori, dei bandi certi, con scadenze certe, entro le quali avere le risposte circa le loro idee. Ma lei sa che ci sono dei bandi aperti nel nostro paese da un anno e mezzo e i ricercatori non hanno ancora avuto la risposta dalla valutazione comparativa? Abbiamo calcolato, sono 15.000 tra tutti i bandi aperti, 15.000 domande, 15.000 richieste di finanziamento che sono così sospese e con le quali non si può, ovviamente non si può far niente, si perdono i giovani. E quindi ecco, questo paese ha bisogno anche di procedure oltre che di risorse.
Beh, importantissima questa testimonianza.
Una famiglia che è in difficoltà, l'ultima cosa sulla quale deve risparmiare è far studiare i propri figli, l'istruzione. Dopo la salute, secondo me, è la cosa più importante.
Senatrice Cattaneo, professoressa Cattaneo, noi in questa trasmissione avevamo incontrato fra un paio di volte Rita Levi Montalcini. Cosa voleva dirle quando diceva "io resto in piedi"?
Beh, fu nell'occasione di un evento davanti a un migliaio di studenti. Lei parlò per un'ora e mezza in piedi, proprio davanti alla cattedra. E io a un certo punto feci il gesto di porle una sedia, perché era in piedi da un'ora e mezza, aveva 99 anni, e lei mi rispose con tutti che ascoltavano appunto "io resto in piedi". Ma io ho avuto l'impressione che questa fosse l'emblema della sua vita, il non essersi mai piegata, l'aver sempre affrontato a testa alta la vita difficile e tutte le oppressioni che ha dovuto subire nella sua vita professionale e personale. Quindi anche qui c'è un monito importantissimo per tutti noi a, insomma, ad aiutare il paese senza piegarsi mai. In fondo, promuovendo la cultura, promuovendo l'innovazione, il nostro paese ha un enorme problema con l'innovazione. Si chiude sempre, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in quest'ultima uscita del governo sulla carne coltivata, questo muro già eretto contro la carne coltivata, e noi non sappiamo perché, dobbiamo ancora studiare, dobbiamo ancora capire. Lasciateci almeno lavorare e poi ascoltiamo le agenzie regolatorie e vedremo dopo che cosa fare. Senza prima studiamo, altrimenti rifaremo come abbiamo fatto per gli OGM, no a tutto, no, condannandoci a vivere ancora come quegli americani del Far West, no? Che all'arrivo delle prime locomotive si chiudevano all'innovazione, convinti che salendo sulla locomotiva i corpi si sarebbero disciolti, anzi, no, l'utero delle donne sarebbe stato espulso dai loro corpi. Questo è quello che si pensava allora. Questa chiusura all'innovazione, ecco, mi fa tornare a quei tristi momenti, a quei momenti del passato dai quali, insomma, noi vogliamo veramente uscire e dare al paese un futuro davvero dignitoso.
Grazie, senatrice.
Grazie.
Grazie, grazie,
grazie,
è stato un grande onore.
Grazie.